Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Raggiunto un accordo commerciale tra Washington e Tokyo, dazi del 15% sulle merci giapponesi e 550 miliardi di dollari di investimenti negli Stati Uniti. Russia e Ucraina di nuovo al tavolo dei negoziati, incontro ad Istanbul tra le delegazioni dei due paesi, proteste anti-Zelensky intanto a Kiev e altre città per le limitazioni alle agenzie anticorruzione. Se n'è andata un'autentica leggenda dell'heavy metal, morto a 76 anni, Ozzy Osbourne, il cantante britannico, voce storica dei Black Sabbath. Donald Trump ha dunque annunciato un accordo commerciale con il Giappone. I dazi sui prodotti di Tokyo verranno abbassati in cambio di garanzie su importazioni e investimenti. Le concessioni giapponesi arrivano dopo le elezioni di domenica, in cui il governo ha perso la maggioranza in Parlamento. Dopo l'intesa con Washington, il premier Shigeru Ishiba sembra, secondo i media locali, vicino alle dimissioni. Ishiba, che domenica scorsa aveva incassato una pesante sconfitta elettorale. Ma cosa prevede esattamente l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone? Lo chiediamo al nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Allora, l'intesa prevede un abbassamento dei dazi contro i prodotti giapponesi importati negli Stati Uniti. Si passa dal 25%, che doveva entrare in vigore il 1 agosto, al 15%. Abbassate dal 25 al 15% anche le tasse contro le auto, che erano invece già in vigore. E non a caso in borsa i titoli di Toyota, Nissan e Honda stanno volando con rialzi tra il 6 e quasi il 10%. In cambio il Giappone ha dato garanzia di aumentare sensibilmente le importazioni, per esempio nel settore agroalimentare, in particolare sul riso, e si è anche impegnato a nuovi investimenti per 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, concessioni non banali. Attenzione anche a quello che non c'è nell'accordo: in primis acciaio e alluminio, su cui i dazi restano al 50%, non fanno parte dell'intesa nemmeno le spese per la difesa, su cui Tokyo ha sin qui sempre respinto le richieste di Washington di raddoppiarle e arrivare fino al 3,5% del PIL.
La guerra in Ucraina, mentre i delegati russi e ucraini si preparano a incontrarsi ad Istanbul per la terza sessione di colloqui, a Kiev e in altre città del paese migliaia di persone hanno protestato contro la decisione del governo ucraino di mettere sotto controllo diretto l'ufficio speciale anticorruzione. Sono state le prime proteste di piazza dall'inizio dell'invasione su larga scala. I dettagli dal nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
L'Ucraina non è la Russia. Così scandivano ieri i manifestanti riunitisi sotto le finestre del palazzo presidenziale di Kiev per protestare contro la decisione con cui il Parlamento, su richiesta proprio del presidente Zelensky, ha tolto l'indipendenza all'ufficio speciale e alla procura anticorruzione. Insieme a proteste simili a Odessa e Lviv, quella di Kiev è stata la prima manifestazione di piazza contro il governo da quando è stata proclamata la legge marziale in seguito all'invasione russa. Anche se la legge marziale proibisce le proteste, la rabbia degli ucraini per i recenti attacchi a istituzioni e attivisti che lottano contro la corruzione, l'approvazione della legge di ieri non era l'unico caso, si è rivelata impossibile da contenere. Nel suo consueto messaggio notturno sui social, ieri notte Zelensky ha detto che le agenzie anticorruzione erano state infiltrate da spie russe e non ha menzionato la protesta che si era svolta poco prima sotto il suo palazzo. La protesta era stata convocata per cercare di convincere Zelensky a non firmare la legge. Ora che la legge invece è stata firmata, bisognerà vedere se i manifestanti continueranno a protestare e come reagiranno gli alleati occidentali dell'Ucraina, che avevano legato la prosecuzione dei loro aiuti al paese proprio ai suoi sforzi anticorruzione. L'unica cosa certa per ora è che i delegati ucraini arrivati a Istanbul per i negoziati previsti oggi appariranno alle loro controparti russe almeno un po' più deboli e delegittimati di ieri.
Dall'interno, vendersi a meno di 15 anni in Svizzera romanda suscita turbamento. La notizia, resa nota ieri, di una rete di prostituzione minorile sgominata nella retrobottega di un salone da barbiere a Ginevra, e ci si interroga sulla diffusione del fenomeno. La corrispondente Lucia Mottini.
Non esistono cifre complete, ma il fenomeno sembra in crescita. Secondo Penelope Giscardi, direttrice di un'associazione che si occupa di prostituzione, i casi di minorenni, da rari, sono diventati sempre più frequenti. Perciò occorre riflettere su quale sia il modo migliore di accompagnarli. Se è il caso ginevrino a far parlare con diverse ragazzine coinvolte e 5 uomini arrestati, il fenomeno è più largo. Il portavoce della polizia vodese lo conferma ai colleghi della RTS.
Questo fenomeno è stato osservato nel canton di Vaud dal 2018-2019.
È dal 2018-2019 che è presente nel canton Vaud e si calcola che siano una quarantina i minorenni, in grande maggioranza ragazze, che si prostituiscono. Non lo fanno attraverso un'organizzazione, precisa Jean-Christophe Sautrel, ma tramite i social o piccoli annunci in appartamenti o negli hotel. Sono invece le ragazze che vanno in Francia, dove il fenomeno è più diffuso, che si prostituiscono all'interno di organizzazioni. Lo scopo, secondo la polizia vodese, è soprattutto venale, il denaro o beni di lusso. Spesso sono scappate da casa o da un foyer e quando tornano vengono sentite sistematicamente dagli specialisti della polizia, con una constatazione da parte degli agenti: molte non sono coscienti di essere delle vittime. Un fenomeno che nel canton Vaud si cerca di monitorare e arginare con la prevenzione nelle scuole e dal 2023 con una formazione pluridisciplinare di educatori e educatrici impegnati nel recupero di questi giovani.
Parliamo ora di un lutto nel mondo della musica. È morto all'età di 76 anni Ozzy Osbourne, storica voce leader del gruppo Black Sabbath. Era considerato un'autentica leggenda dell'heavy metal, un musicista anticonformista all'insegna degli eccessi, anche se negli anni 90 aveva accettato di partecipare a diversi reality show televisivi, tra cui uno dedicato alla propria famiglia. Malato di Parkinson, il cantante britannico si era esibito in un ultimo concerto con la sua band, che si era ricomposta per l'occasione, appena 3 settimane fa nella sua città natale di Birmingham. Una notizia di sport prima di chiudere: l'Inghilterra la prima finalista degli europei di calcio femminile. Le britanniche hanno superato ieri a Ginevra l'Italia per 2-1 in rimonta dopo i tempi supplementari. Oggi l'altra semifinale tra Spagna e Germania. Tra gli uomini, nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League, il Servette si è imposto in trasferta per 1-0 contro i cechi del Victoria Pilsen. Buon proseguimento d'ascolto.